tematica è grossa e io non so se sono poi una persona più adatta, oltretutto non sono neanche un teologo, sono un giornalista che si è occupato un po' del mondo delle religioni contemporanee e sono un membro della Chiesa Valdese di Milano. Tutto qua, ecco, un po' poco forse, per rispondere a una tematica così forte come questa. Comunque ci provo, facciamo una riflessione assieme, direi, su quello che potrebbe essere lo stato di salute del protestantesimo storico nella società contemporanea e in particolare quella europea e italiana. Ecco, per capire questo stato di salute occorre inquadrare la posizione del protestantesimo all'interno di un fenomeno molto più vasto che interessa la nostra epoca e che è stato definito con termini quali la rivincita di Dio, il ritorno del sacro, termini ormai famosi che ci rimandano a un processo che è in corso ormai da qualche decennio, processo che vede una nuova acquisizione di peso politico, sociale, culturale delle religioni all'interno di una società che tuttavia nelle sue direttrici di fondo, secondo me, permane sostanzialmente secolarizzata, irreligiosa e post-cristiana. Basta forse anche leggere quello che succede in Italia, leggere i giornali per capire quanto poi la nostra sia una società, diciamo così, lontana dal sentire, dalle problematiche religiose. È una società, cioè, che non è che si sta chiedendo oggi con forza se esiste o non esiste Dio. Non è presa dall'ansia di conoscere meglio la parola biblica, anzi direi che fosse mai come oggi, per quanto se ne parli tantissimo, il cristianesimo è poco conosciuto, se ne parla tanto e se ne sa poco. E mai come oggi la figura di Gesù Cristo appare confusa e mal compresa, più che rifiutata, io direi appannata, misconosciuta. Per usare i termini che a mio parere sono i termini giusti e appropriati di un famoso sociologo cattolico che è Franco Garelli, viviamo in un'epoca di forza della religione e debolezza della fede, dove allora bisogna distinguere tra religione e fede. Per religione io intenderei la creazione da parte dell'uomo, di una via che gli permetta di rappresentarsi Dio, di rappresentarsi una dimensione divina, secondo le proprie ansie e secondo le proprie aspettative, e di gestire in proprio, diciamo così, la manutenzione di questa stessa via, un'autogestione della dimensione divina, mentre la fede è un'altra cosa, è un dono, è qualcosa che riceviamo, è un'elezione che noi non possiamo gestire. Dio vi ha eletti mediante la fede nella verità, dice l'Apostolo Paolo in Tessalonicesi. Ma allora perché forza della religione? I motivi sono diversi e forse è bene elencarli brevemente, suddividendo a seconda dei livelli in cui il fenomeno si manifesta, perché è un fenomeno che si manifesta a più livelli. C'è un livello individuale intanto, e cioè individui, singoli, diciamo così, soffrono per un senso di precarietà esistenziale, quando soffrono, perché poi molti ritengono di stare benissimo, ma quando a un certo punto il senso di precarietà esistenziale cresce oltre un certo limite, si comincia a sentire di dover rispondere alla domanda: chi sono io? Chi sono veramente io? Cosa ci sono venuto a fare in questa vita? Dove sto andando? E di qui appunto la ricerca di un nuovo senso spirituale, cioè la ricerca di un senso profondo, coinvolgente, autentico, che si vuole dare alla propria vita. A un certo punto si percepisce la propria vita come falsa, inautentica, si sente il bisogno di andare in trovare un senso nuovo. Ecco, che si accompagna a un bisogno di rassicurazione e di conforto, nel senso che questa ansia del non sapere più bene chi si è, fa star male, crea una specie di disagio, mette addosso anche una specie di paura, di incertezza sul proprio futuro, e di qui quindi diciamo che il bisogno di spiritualità si accompagna a questo bisogno di rassicurazione, che non è un bisogno di redenzione, secondo me, non è un bisogno di salvezza della propria condizione di peccato, anzi, l'idea stessa di peccato viene facilmente rifiutata, o semplicemente non compresa, non capita, non piace. Ecco, piuttosto si cerca una via per accettare pienamente se stessi, per andare alla scoperta di se stessi, del proprio sé più vero e più autentico. Come dire, il percorso è: io sono a disagio con me stesso e vorrei invece stare bene con me stesso, non mi piaccio e vorrei piacermi. E quindi da qui l'esigenza di andare appunto alla ricerca di un altro sé, fuggendo da un io, da un proprio io percepito come falso e come fonte di disagio. E di qui quella che è la ricerca di una sorta di benessere spirituale, più che di salvezza, appunto, di redenzione, benessere spirituale, più che appunto una ricerca di fede, la ricerca di una via religiosa che mi dica la verità su chi sono io. Una via religiosa che a questo punto deve avere delle caratteristiche, deve convincermi, deve piacermi. Mi deve confortare, rassicurare, mi deve affascinare e mi dia appunto un'identità nuova. Allora, il criterio di verità per stabilire se funziona questa nuova via religiosa si basa soprattutto sulle proprie sensazioni, sulle proprie emozioni più profonde, cioè credo, scelgo quella religione che più mi piace, che più mi fa stare bene, che mi smuove delle emozioni positive, che mi fa capire che io sono ok. E quindi si parte alla ricerca di una nuova religione che soddisfi questi criteri e a volte la si trova componendo a proprio piacimento spezzoni di più religioni diverse, come se ci si trovasse appunto di fronte a quello che è stato chiamato, definito con un termine che secondo me è azzeccato e felice, un supermercato delle religioni. Tutte le religioni offrono i loro prodotti in vendita, io mi aggiro, prendo un po' di qua, un po' di là, mi compongo una mia religione personale. Chi vive questa esperienza parla spesso della scoperta della propria nuova religione come di un viaggio all'interno di se stessi, alla scoperta del proprio sé nascosto. E quindi è come se si facesse strada in Occidente una nuova mistica del sé, che si sviluppa al di fuori di una vera e propria via di fede, se si intende per fede la famosa definizione di Ebrei 11, la fede certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E qui siamo da un'altra parte, insomma, un altro mondo rispetto a quello delineato da Ebrei 11. Questo dicevo a livello individuale. A livello collettivo c'è un altro fenomeno, cioè molto grave e pesante, cioè i grandi cambiamenti epocali che stiamo attraversando e che conosciamo tutti e che vengono ripetuti più e più volte, cioè la globalizzazione, la destabilizzazione economica, la precarietà del lavoro, la destrutturazione delle culture tradizionali, le grandi correnti migratorie determinano, oltre a tanti conflitti e ingiustizie, anche una profonda incertezza sul destino futuro dell'umanità, che è sempre più difficile immaginare se non a tinte piuttosto fosche e pesanti, cioè se noi cerchiamo di immaginarci come sarà la Terra fra 10 o 100 anni, o non ce la facciamo, o lo scenario che vediamo ci fa piuttosto rabbrividire. Questa incertezza però si riverbera sulle nostre identità collettive, cioè noi non sappiamo più più bene neanche chi siamo, non solo come individui, ma anche come gruppo, come collettività, come nazione. Di fronte a un futuro così incerto, che fine faremo noi tutti quanti? E quindi l'altra grande domanda che si affianca a quella individuale sul chi sono io è la domanda collettiva sul chi siamo noi. Ma chi siamo noi? Ecco, riferita però, si badi bene, non tanto all'umanità nel suo complesso, chi siamo noi, qual è il nostro destino comune, collettivo di tutti quanti abitanti di questa terra, non chi siamo noi terrestri, ma riferita a singoli gruppi, etnie, popoli che si interrogano con ansia e incertezza sul proprio destino di gruppo, spesso in contrapposizione al gruppo degli altri vissuti come minacciosi, come entità che ci possono togliere quel poco che abbiamo o quel tanto che abbiamo e ci possono anche togliere l'identità. E allora la domanda è: chi siamo noi come occidentali, come europei, come italiani, come musulmani, rispetto a quelli che invece non lo sono, che non sono tutte queste altre cose qua? Ecco, allora questa è sul chi siamo noi ed è una domanda a cui la società civile e le istituzioni politiche oggi fanno fatica a rispondere, come se fossero incapaci di dare risposte convincenti su questo piano. Ed è per questo che la domanda viene facilmente, questa domanda sul chi siamo, sull'identità, viene facilmente deviata, girata dalle istituzioni politiche alle chiese, in senso generale, non c'è solo una chiesa, alle istituzioni delle grandi religioni, ai rappresentanti delle religioni, si chiede volentieri una risposta che la politica fa fatica a fornire riguardo alla nostra identità collettiva. E quindi in qualche modo assistiamo a uno spettacolo, spesso anche non molto edificante, di politici che per così dire si inginocchiano davanti ai rappresentanti religiosi, cedono loro il passo per sapere da loro, ricevere da loro una risposta che il centro politico non sembra essere più in grado di dare bene, come se il confronto laico e democratico non fosse più ritenuto sufficiente per stabilire le regole della convivenza. Ecco, che succede a livello religioso? Succede che investite da questo bisogno di ricerca identitaria, le grandi religioni, non soltanto quella che magari molti di noi hanno in mente, ma molto più in generale, le grandi religioni accettano di rispondere a questa richiesta. Cioè, non si tirano indietro e finiscono per divenire così effettivamente portatrici di identità. Si fanno veicoli identitari, le religioni. In altre parole, la società chiede alle chiese di rispondere non tanto alla questione di Dio, esiste o non esiste Dio, chi è Dio, cosa vuole da noi e così via. Non la questione di Dio, quanto la questione della nostra identità. E a questa domanda molto spesso le chiese e le istituzioni religiose sono tentate di rispondere senza reticenze, cioè cedono a quella che forse è una tentazione, come se fossero effettivamente costituite per farlo, cioè non respingono la domanda sull'identità, non la mettono in crisi in nome della fede, come potrebbero anche fare, come dovrebbero forse fare, ma ne accettano l'allettamento, perché è una domanda allettante questa qua, una domanda tentatrice, e quindi si propongono di conseguenza come portatrici di identità. E allora che cosa succede? Vediamo un'insistenza molto forte da parte delle grandi religioni sulle radici religiose che starebbero a fondamento di una società. Vedi per esempio la battaglia per il riconoscimento delle radici cristiane dell'Europa, oppure sui valori non politicamente negoziabili dell'etica e della convivenza civile che rimandano a una supposta legge naturale il cui controllo spetterebbe solo alle chiese e non alla politica, o vedi anche l'insistenza sul valore culturale delle tradizioni religiose, come il caso ad esempio del crocifisso nei luoghi pubblici, che diventa simbolo addirittura non più di un'identità religiosa, ma culturale di un popolo. Il crocifisso deve stare nei luoghi pubblici perché è il simbolo della nostra identità di italiani, ci dice chi siamo appunto noi come collettività italiana. Quindi il trasferimento di un simbolo dal campo religioso al campo culturale collettivo. Questo ritorno del religioso comporta tutta una nuova serie, nuovi modi di manifestare la religiosità, nuovi tipi di comportamenti religiosi, che possono essere forse così riassorti, proprio sommicati. C'è da una parte, sono anche comportamenti contrastanti, perché c'è da una parte una valorizzazione del sincretismo. Cosa vuol dire? Si fa strada l'idea che, diciamo così, religione è bello. Tutto ciò che ha a che fare con le religioni sono belle cose. Tutte le religioni sono portatrici di valori positivi e sostanzialmente simili, se non addirittura identici. Molto spesso mi è capitato di assistere, a partecipare anche a convegni, conferenze, gruppi in cui ci sono tutti i vari rappresentanti di tutte le religioni, ci sono, cioè, il musulmano, il buddista, il cattolico, l'induista, tutti quanti tendono a dire: ma sì, siamo diversi, ma non così tanto, perché tutti quanti vogliamo la pace, tutti quanti siamo buoni, tutti i nostri testi sacri sono non violenti e parlano di amore, di bontà e così via, e quindi in qualche modo tutti quanti diciamo la stessa cosa. E di qui allora la tendenza anche a mettere insieme, confondere, miscelare pratiche religiose e credenze dell'una e dell'altra tradizione. Se tutte le religioni sono belle, è perché tutte le religioni dicono la stessa cosa e quindi possono essere appunto fuse assieme. Però c'è anche una tendenza opposta, perché questo poi può generare anche una sorta di confusione spirituale, cioè crea paradossalmente una paura di confusione, come dire: ma allora chi sono io? Un cristiano, un buddista, un musulmano sono tutti la stessa cosa, ma allora quali sono? Non ci sono più confini tra una religione e l'altra? E di qui la tendenza contrastante generata proprio da questo sincretismo, la tendenza opposta generata dalla convivenza sempre più ravvicinata fra regioni e culture diverse, a dire no, 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 non deve essere così, bisogna ristabilire dei confini precisi, e quindi si fomenta, nasce una battaglia di tipo fondamentalista per far prevalere quella che sarebbe l'unica religione vera, la mia, contro tutte le altre. E quindi si cerca di tornare a supposti fondamenti non discutibili della propria religione per cercare poi di imporli agli altri, eventualmente anche con la forza. E quindi si delinea così il quadro di una pericolosa per la convivenza civile, diciamo così, concorrenza. Nefasta battaglia senza compromessi fra verità assolute che si escludono a vicenda, che non ammettono a dialogo e che combattono, sgomitano per imporsi sullo scenario sociale e prevalere. Quindi sincretismo da una parte, fondamentalismo dall'altra, come fenomeni che si alimentano vicende, si contrastano, entrano in contraddizione, in collisione l'uno con l'altro. Al tempo stesso c'è quella che possiamo parlare di una sorta di nuova valorizzazione delle opere, del fare religioso. Cioè sì, in tutte queste tendenze contrastanti si fa strada l'idea che il cammino religioso debba essere costruito da noi, sulla base di cosa? Di quelle che sono le nostre aspettative e convinzioni, e di conseguenza sulla base del nostro agire, inteso come agire, come operare umano, capace di rispondere proprio a quelle aspettative. Cioè, se io ho un'ansia religiosa, a quest'ansia devo rispondere, perché voglio sapere chi sono esattamente io in quanto musulmano o cristiano. Allora devo sapere esattamente che cosa fanno i musulmani, che cosa fanno i cristiani per definirsi come tali. E quindi devo fare e devo mostrare anche il mio fare. Allora, se io sento questo bisogno di dare nuova forza, nuova sostanza a una religione, che deve essere una religione a modo mio, perché deve rispondere a quei bisogni di cui parlavo prima, bisogni di identità, ecco che appunto sono io che mi devo dare da fare, mi devo impegnare per realizzare quella religione fatta a modo mio. Sono io, siamo noi che dobbiamo costruire la nostra dimensione religiosa interiore o la nostra identità religiosa collettiva facendo affidamento su noi stessi. E questo è fare affidamento sulla forza umana, sull'operare umano, sulla convinzione, sulla volontà umana, è un ritornello che io più volte ho sentito da parte di maestri religiosi, chiamiamoli così. Ecco, potete cambiare, potete trovare, rinnovarvi, potete trovare la risposta alle vostre ansie religiose se innanzitutto vi date voi da fare e quindi vi impegnate con la vostra volontà e se non ci riuscite perché non siete stati abbastanza volenterosi. E poi sono anche le chiese che ci si aspetta che enuncino, e di fatto poi spesso enunciano attraverso il loro magistero, un'etica positiva fatta di precisi comandamenti e divieti, fatta di una serie di precetti che deve poi essere praticata e seguita. I sacerdoti, i maestri spirituali delle varie chiese, delle varie religioni, ci dicono che cosa dobbiamo fare per poter appunto risolvere le nostre ansie. E quindi le chiese diventano istituzioni deputate a dirci quali sono le buone opere da compiere atte alla nostra salvezza. A dirci, cioè, in altre parole, come ci si deve comportare per essere religiosi o anche semplicemente buoni cittadini. E quindi appunto si fa strada l'idea che siamo noi che dobbiamo costruire, basandoci sulle nostre forze, sulle nostre decisioni, la strada che ci porta verso Dio. Siamo noi che dobbiamo mettere in atto i piani di Dio, che dobbiamo agire anche politicamente in un certo modo perché Dio lo vuole, perché noi ci riteniamo i portavoce di Dio. E molto spesso appunto ci sono dei gruppi fondamentalisti che agiscono politicamente con molta forza e lo fanno perché si ritengono i portavoce di Dio, quindi sono quelli che devono aprire la strada che conduce verso Dio. Questa grande riscoperta delle opere religiose va di pari passo con una riscoperta del sacro, come dimensione altra rispetto al mondo profano. Di visione classica di cui si è sempre parlato, il sacro da una parte, il profano dall'altra, il sacro è inteso come un tempo speciale, un tempo che ha una qualità diversa da quella profana, come il tempo che sta scorrendo qui adesso, in questo momento, il tempo che è quello fuori dalla storia perché è quello del rito. E poi il sacro è anche inteso come un luogo speciale, uno spazio particolare, il tempio, dove Dio può essere opportunamente evocato attraverso una serie di sacrifici, di rituali che non possono essere compiuti da chiunque, ma da un personale apposito, sacerdoti, grazie ai quali sacerdoti, ecco che finalmente Dio o il divino si manifesta, si fa presente, si fa sentire. E siamo noi che in qualche modo dobbiamo costruire questo spazio sacro per permettere quella che è un nostro percorso mistico, la possibilità di una nostra esperienza estatica. Vale a dire che all'interno di questo spazio sacro che noi costruiamo possiamo accedere a una sorta di divinizzazione di noi, divinizzazione di coloro che al sacro accedono. Siamo come all'interno di una specie di teologia della gloria, un po', no? In cui l'esaltazione delle emozioni religiose, dei sentimenti religiosi, il fervore mistico che si prova, diventano la prova che il sacro è apparso, che Dio si è manifestato in quel dato rito, in quella determinata collettività o in determinato individuo. E quindi tale valorizzazione del sacro porta a sua volta con sé una nuova valorizzazione dei portatori del sacro, dei gestori del sacro, i suoi ministri, i sacerdoti, intesi in senso molto lato, cioè personaggi dotati di carismi speciali, di autorità in materia divina, maestri, guru, da accogliere, venerare, senza mettere in discussione la loro autorità. Personaggi speciali, rappresentanti del divino, verso i quali ci si mette metaforicamente o anche realmente in ginocchio per ricevere da loro la verità sul divino, senza osare criticarli. E anche questa è una cosa, adesso, magari uno ha in mente quella determinata chiesa che sovrasta il nostro paese, ma non è solo lì. Io ho partecipato anche a piccolissimi gruppi buddisti, per dire, fatti di buonissime persone, in cui c'era un maestro che era un buonissimo maestro buddista, il quale diceva appunto: se volete liberarvi delle vostre ansie dovete fare affidamento sulle vostre forze, solo su voi stessi, così un discorso che facevo prima. E lo diceva vestito, paludato, cioè, tutto, presentandosi appunto comunque come un personaggio speciale, con tutte le caratteristiche anche visibili del personaggio speciale, la tonaca, la tonsura, gli incensi che gli stanno attorno e così via. E quello che il maestro buddista, per dire, fa la sua lezione, gli altri ascoltano e poi gli fanno delle domande. Le domande sono sempre, sempre fatte con un atteggiamento di grande venerazione. Come dire, lui ha la verità, perché lui è il sacerdote, lui è il possessore della verità divina. E quindi è, come dire, all'interno di questo consesso impensabile metterlo in qualche modo in discussione. Nessuno passa per la testa di farlo. Quindi contemporaneamente si fa affidamento su se stessi, ma ci si prostra anche nei confronti di un personaggio di questo genere. Il tutto, devo dire, spesso all'interno di gruppi fatti di gente molto per bene, in situazioni molto piacevoli, molto tranquille, in cui in qualche modo, come dire, non ci sarebbe niente da ridire. Invece forse c'è qualcosa da ridire. Ecco, al tempo stesso emerge anche, accanto a questa rivalutazione del religioso, del sacro, avanza contemporaneamente un acceso laicismo antireligioso, molto, molto forte, che tende oggi a screditare tutte le religioni e tutte le fedi, considerando il portato di una mentalità irrazionale, antiscientifica, passatista, infantile, superstiziosa, da contrastare con le armi della razionalità filosofica, scientifica e tecnologica. Cioè emerge una tendenza a un discredito complessivo della dimensione religiosa di fede in quanto tale. Ed è un discredito che spesso viene in termini rozzi e approssimativi, perché appunto non distingue fra religione e fede, fra diverse tradizioni religiose, ma mette tutto insieme. La religione, la fede vengono visti da questi nuovi difensori di un ateismo molto agguerrito. Vengono viste le religioni, la fede, in quanto tali, come il residuo di una mentalità irrazionale e arretrata che ha paura della modernità, delle conquiste tecnologiche, delle nuove frontiere raggiunte dalla ricerca scientifica, dalle scoperte scientifiche, cose del genere. Ecco, paradossalmente a questa accusa molto forte le religioni tendono a rispondere confermando l'accusa stessa, e cioè molto spesso le chiese dicono: sì, cioè, gli altri dicono, avete paura della modernità? E la Chiesa dice, cavolo, sì, ci fa una gran paura. Abbiamo molta paura della modernità, infatti ci proponiamo come argine contro la modernità, vista come pericolosa in sé. E quindi le chiese si offrono per contrastare le derive, i rischi portati dalla modernità, i fantasmi magari che si suppongono agire nella modernità, il cosiddetto relativismo, cioè il fatto che tutti i valori sarebbero uguali, intercambiabili, annullabili a vicenda, la disgregazione della famiglia monogamica intesa quale unica istituzione sana e naturale, la pretesa di nuovi ruoli indebiti nella Chiesa da parte delle donne come il sacerdozio femminile, il riconoscimento dell'omosessualità, il riconoscimento pubblico dell'omosessualità e così via, vengono vissute spesso dalle istituzioni religiose appunto come delle derive della modernità. E quindi il fantasma della modernità appare come un pericolo che va contrastato, rimanendo fermi all'insegnamento canonico del Magistero, o rimanendo ancorati ai valori del passato, alle radici, alle tradizioni, alle verità letterali di un testo sacro che non può assolutamente essere interpretato, interrogato, criticamente. Molto spesso, devo dire così, anche qui, appunto, facendo il giornalista, giro di qua e di là e mi capita anche di assistere a delle cose, delle osservazioni da parte di persone così, molto semplici, ma appunto per questo anche significative. Per dire, ero l'anno scorso in Karelia, nel nord-est della Finlandia, al confine con la Russia. La Finlandia è paese a grande maggioranza luterana e la Chiesa luterana è invece non contrasta la modernità e quindi è aperta, diciamo così, a tutte queste nuove criticamente, ma aperta, diciamo così, alle innovazioni portate dalla modernità. Però c'è una piccola minoranza ortodossa, la quale è in crescita. E perché è in crescita? Perché mi dice appunto una signora, cioè è qui, per fortuna, meno male, tutto rimane fermo, uguale così come è sempre stato. Noi continuiamo a fare i riti così come si sono sempre fatti da secoli, ci si sogna assolutamente di nominare soltanto il sacerdozio femminile, quindi i popi sono sempre stati maschi e tali sempre saranno per fortuna e quindi questo ci rassicura perché quella modernità che porta tutti questi cambiamenti a un certo punto non sappiamo più dove ci porteranno questi cambiamenti, vissuti come una specie di baratro infernale verso il quale stiamo precipitando. Allora bisogna rimanere fermi e di qui appunto l'idea che stando immobili si vince contro la modernità. Ora, da tutte queste diverse tendenze e controtendenze di cui abbiamo parlato prima, sembra emergere una costante di fondo, una tendenza unificante che può essere così riassunta. E cioè, nel quadro generale di una caduta dei grandi racconti laici sul destino futuro dell'umanità, caduta determinata dal fatto che il grande racconto di un'umanità avviata verso uno sviluppo storico progressivo e positivo, che oggi non pare più credibile, il racconto ottocentesco delle magnifiche sorti progressive che aspettavano l'umanità che sarebbe andata verso un miglioramento sempre crescente, poiché questo racconto laico è entrato in crisi, oggi sembra farsi strada, sia pure confusamente, il ra nuovo racconto. Il racconto di un nuovo viaggio dell'uomo alla ricerca di Dio, o alla ricerca del sacro, o alla ricerca del divino. È come se fosse in atto una nuova battaglia più o meno aperta per decidere chi possiede la verità sul sacro, chi detiene il monopolio sulla verità del divino, e questo nuovo racconto si presenta così come una specie di grandiosa epopea, con tantissimi protagonisti che si alleano o battagliano anche l'uno contro l'altro, in cui tutti i cercatori di Dio, i cercatori del divino, i cercatori del sacro, scendono in campo, si fronteggiano, si allenano, si contrastano per vedere chi raggiungerà Dio, chi arriverà poi a detenere la verità su di lui. Ecco, all'interno di questo grande scenario che vedi in atto un ritorno del religioso e un nuovo racconto sul viaggio dell'uomo alla ricerca di Dio, il cristianesimo, come dicevo prima, o meglio l'Evangelo, ne esce confuso, ne esce offuscato. Perché quello che emerge e si fa strada sembra essere, almeno in Europa, soprattutto un cristianesimo identitario e sulla difensiva. Un cristianesimo che guarda verso il passato, parlando di antiche, inestirpabili radici cristiane dell'Europa o di radici cattoliche dell'Italia. Un cristianesimo non tanto dell'Evangelo ma delle chiese, che detengono il monopolio dei valori non negoziabili sull'etica che dovrebbe regolare la nostra società. Un cristianesimo delle tradizioni che devono essere salvaguardate e riscoperte. E vedi appunto anche il rinnovato culto dei salmi, dei santi, la riscoperta della messa in latino. Un cristianesimo che stabilisce i confini, un cristianesimo dei confini, delle barriere, che dice quali sono le vere chiese e quelle che sono invece soltanto delle comunità ecclesiali. Un cristianesimo che stabilisce quali condizioni ci possa o non ci possa essere reciproca comunione e riconoscimento fra le chiese, ci possa o non ci possa essere ospitalità eucaristica. Un cristianesimo, insomma, che ha paura della modernità e si propone come baluardo contro di essa, contro i suoi supposti pericoli. E in questo quadro di ritorno del religioso anche la figura di Gesù, come dicevo, e l'arconto stesso del suo Vangelo si confonde. Cioè Gesù non viene rifiutato, anzi, a volte si va alla sua riscoperta, lo si ama, lo si stima, lo si apprezza. Giusto oggi sentivo che Dario Fo ha appena scritto un libro su Gesù e le donne, valorizzando appunto quanto Gesù fosse simpatico nel suo rapporto con le donne. Ecco, però Gesù appare facilmente ridotto alla figura di un grande maestro spirituale fra tanti altri, a lui in qualche modo equivalenti. Diventa qualcosa come un altro Buddha, un altro Maometto, un altro Gandhi, quasi come se fosse diventato un co-redentore possibile, insieme ad altri. E non più il nome, che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre, come dice il famoso inno di Filippesi. Allora, ciò che nel quadro di questo ritorno del religioso non si riesce più a percepire bene è che l'Evangelo e tutta la parola biblica alla luce dell'Evangelo mette in scena un racconto rovesciato rispetto a quello messo in atto dall'attuale ritorno del religioso. L'Evangelo infatti non ci racconta il grande viaggio dell'uomo alla ricerca di Dio, ma tutto all'opposto l'ininterrotto viaggio di Dio alla ricerca dell'uomo. A cominciare dalla Genesi, quando Dio scende nell'Eden per chiedere all'uomo dove sei, fino alla parola che appunto è diventata carne, abitata per un tempo fra di noi, come dice Giovanni, cioè ci racconta di un Gesù che si mette in viaggio e pianta le sue tende qui, fra di noi. Ecco. Questo racconto inverso, rovesciato rispetto a quello a cui siamo abituati, del viaggio di Dio verso di noi e non di noi verso Dio, scardina a ben vedere tutte le categorie del religioso che abbiamo descritto prima, le contesta alla radice, perché demolisce la dimensione del sacro, perché Dio non ci si fa incontro nel sacro, ma nel profano, fuori dai templi, fuori dai riti, nella dimensione quotidiana di ogni giorno. Contesta il valore delle opere, del fare religioso, perché la grazia di Dio le precede e le rende irrilevanti. Contesta il sogno di un'autodivinizzazione dell'uomo, perché la grazia immeritata di Dio disvela la nostra costitutiva dimensione del peccato, della lontananza da Dio all'interno della quale ci culliamo. disvela l'illusione di poter contare solo sulle nostre forze, l'illusione del racconto che dice: colui che si dà da fare per raggiungere Dio si salverà grazie alla propria determinazione. Critica l'istituzione di una casta speciale di uomini, di sacerdoti che si vogliono mediatori fra gli umani e il divino, perché Dio, venendo incontro a tutti noi quali peccatori, ci rende santi senza distinzioni e senza bisogno di mediatori. Vanifica il sogno di poter essere noi detentori della verità assoluta, perché la verità viene da Dio, è posseduta solo da Dio e noi siamo nella posizione di coloro che la ricevono, non di coloro che la detengono. Confuta l'idea che la fede sia un'emozione intima, privata, personale, ineffabile, irrazionale, non discutibile, che è una cosa che molto spesso oggi si dice. La fede è qualcosa che io sento, è mio, vabbè, tu non se ne può neanche parlare, non, un po' come dire de gustibus non est disputandum, de fede non est disputandum, io ho la mia, me la tengo, e su questo non c'è ragione che tenga. Ecco. Ma la fede, lungi dall'essere solo fervore, lungi dall'essere solo emozione intima e ineffabile, è invece incontro con una parola che viene da fuori di noi e ci interpella, ci scuote, ci interroga. E quindi una dimensione interna ed esterna al tempo stesso, centrata non su un'emozione intima, anche se ovviamente ci può essere anche questa, c'è questa dimensione dell'emozione intima, ma non è la sola. Perché è centrata sull'ascolto di una parola che non ci appartiene. Vanifica l'idea che del presente, della modernità, si debba avere paura, perché Dio ci si incontra sempre nel presente, oggi, anche in questa modernità, e a questa modernità sa parlare. E annulla l'idea che religione sia sottomissione a un'autorità umana, sia essa una chiesa o un maestro, che si propone come possessore della verità, come appunto ci ricorda il Vangelo: non vi fate chiamare rabbi, non vi fate chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Tutte queste contestazioni vengono da quel racconto che dicevo prima, cioè dal fatto che è Dio che scende verso di noi e non che noi saliamo verso Dio. Cioè, se si capisce che il racconto è invertito, allora si scardinano anche tutte queste costruzioni religiose di cui parlavo prima. Ecco, in questo quadro di ritorno del religioso e di offuscamento del cristianesimo, secondo me, diventa chiaro qual è la vocazione e il senso del protestantesimo oggi. Senso e vocazione del protestantesimo è quello di annunciare il puro Evangelo, in una situazione in cui il puro Evangelo sembra non essere invece annunciato, più se non in termini appunto confusi, come dicevo prima. Annunciare il racconto rovesciato rispetto a quello corrente di un Dio che si fa incontro all'uomo e per incontrarlo è disposto a umiliare se stesso, abbassandosi fino alla morte più abominevole, cioè quella in croce. Un racconto quindi opposto a quello oggi predominante dell'uomo che va in cerca del proprio Dio, di un Dio che si desidera incontrare perché è fatto su misura dei nostri desideri, delle nostre aspettative. E diventa anche chiaro che il senso del protestantesimo nella società attuale è quello non solo di annunciare l'Evangelo in sé, un Evangelo quindi disincarnato, avulso dal contesto attuale, ma l'Evangelo nella modernità. In questa epoca, in questo contesto contemporaneo, senza avere della modernità alcuna paura. Il che però significa che l'annuncio protestante dell'Evangelo è non solo buona notizia della grazia di Dio, ma al tempo stesso e contemporaneamente cattiva notizia, vale a dire critica, contestazione del religioso, del sacro, del modo cioè con cui oggi l'uomo mette in atto opere religiose per dare vita a una dimensione del sacro utilizzata per rispondere ad altre esigenze, e cioè definire le nostre identità il più delle volte in contrapposizione all'identità degli altri. E quindi, secondo me, oggi più che mai, il sola della riforma, e cioè solus Christus, sola scrittura, sola grazia, sola fide, mantengono intatta tutta la loro validità. Questo io penso, sono molto ortodosso, non lo so, ma così io credo, insomma, che si può forse anche dire in altri termini, se vogliamo, cioè che vocazione e senso del protestantesimo oggi è quello di connettere la questione di Dio con la questione della libertà. Perché facendosi incontro a noi, Dio ci libera dai vincoli del sacro, dai vincoli del religioso, dalla sottomissione a coloro che si autopropongono come maestri. L'umanità ritrova se stessa se si pone la questione di Dio, o meglio, se si pone nella posizione di accettare da Dio la domanda che Dio pone all'umanità. E l'umanità può ricevere adeguatamente la domanda di Dio se capisce che questa domanda è anche un'offerta di libertà dai vincoli umani. In questo senso si può dire che forse la vocazione, il senso del post-istantesimo, non solo oggi, ma da quando è sorto, è stata quella di connettere in modo inscindibile la questione di Dio e la questione della libertà. Ecco, se questa è la vocazione, il senso del protestantesimo, non è però affatto detto che la strada del protestantesimo sia oggi facile in discesa, anzi, tutt'altro. Si tratta di una strada che a me appare assai precaria e in salita, proprio perché è in controtendenza, difficile da capire, estranea alla mentalità corrente. Il racconto che il protestantesimo ha da proporci, insomma, non è quello che la maggior parte della gente, almeno di primo acchito, si aspetterebbe di sentire o vorrebbe sentirsi dire. E anche qui a volte mi è capitato di farlo in situazioni in cui si deve parlare di le religioni oggi, per dire il posto dell'Interland, di Milano, tipo Fusano Milanino, per dire un Cinisello Basso, un posto dove c'è un grande consesso, si deve parlare di religioni. Non ero solo, ero col pastore Gianni Gian, quindi la responsabilità è perlomeno da condividere, e noi non abbiamo fatto il discorso religione è bello, è giusto, che era quello che si voleva sentire dire, ma abbiamo cercato di dire religione è una cosa, fede è un'altra. E questo discorso non è piaciuto e non è stato capito, e ha lasciato un senso di disorientamento, di disagio, che poi dopo noi abbiamo cercato di rimediare in qualche modo, però insomma ci siamo accorti che poi è uscito con un po' di amaro in bocca, nonostante tutto. Ecco, è difficile insomma far capire oggi questo discorso. La difficoltà appunto è acuita dal fatto che oggi si parla tanto di emozioni religiose, di tradizioni religiose, di magistero ecclesiastico, di santi, di pellegrinaggi, e si parla tantissimo del pellegrinaggio a Santiago di Compostela e di Padre Pio e così via, ma la Bibbia, il racconto della storia di un Dio che si mette in viaggio verso di noi, rimane nella stragrande maggioranza dei casi qualcosa di totalmente sconosciuto. Cioè il ritorno del religioso, questo grande ritorno del religioso, questa grande rivincita di Dio o del sacro, si accompagna a uno spaventoso analfabetismo biblico diffuso a tutti i livelli, a partire da quei polemisti di cui parlavo prima, gli antireligiosi a oltranza. E quindi questo significa che il linguaggio del protestantesimo storico, con i suoi sola di cui parlavo prima, con il suo fondamento della giustificazione per grazia mediante la fede, rischia di apparire qualcosa di sconosciuto, di incomprensibile, una sorta di astruseria teologica. Cioè, nella domanda diffusa di rassicurazione religiosa, il racconto di un Dio che ci interpella e ci chiede chi sono io per te, invece di essere inteso come una domanda amorosa da parte di Dio, rischia di essere frainteso come una domanda che inquieta, che fa paura, che non si vuole sentire. E quindi in questo contesto il pericolo è quello di una progressiva emarginazione o irrilevanza del protestantesimo storico, Poi il rischio diventa quello della sostituzione del protestantesimo, dell'emarginazione del protestantesimo storico con un neoprotestantesimo delle emozioni e delle risposte facili e certe. Un neoprotestantesimo che in effetti in molte parti del mondo si sta diffondendo e che ha altre caratteristiche su cui adesso non c'è assolutamente tempo per diffondersi. Ma insomma, il rischio può essere quello che il protestantesimo storico cominci anche a dubitare di se stesso, cominci a credere che i propri fondamenti storici e teologici non siano più sufficienti e che quindi debba attingere ad altre forme di spiritualità, importare anche qualche cosa magari dalla spiritualità orientale per rimpolpare le spiritualità e forse esangue del protestantesimo storico. Ecco, ovviamente io il protestantesimo non basta mai a se stesso, è assolutamente non autosufficiente perché la fonte a cui attingere non può essere altro che la scrittura, cioè il continuo ritorno alla scrittura come via per un continuo ritorno a Gesù. Ma nell'ambito generale della riscoperta del sacro, in questo ambito in cui si dà un estremo valore a pratiche come i riti, le immagini sacre, le emozioni estatiche, la meditazione yoga o buddista, secondo me occorre ripensare e rivalorizzare in un confronto diretto con queste pratiche religiose quelle che sono le specificità della spiritualità protestante e che secondo me non sono affatto superate, cioè il canto comunitario, il culto, la predicazione, i sacramenti, la letteratura, la lettura biblica, la preghiera spontanea. Faccio un unico esempio, la pratica della veglia. Vi ricordate che più volte nel Vangelo troviamo vegliate, siate sobri, vegliate e pregate perché non sapete né il giorno né l'ora. Ora, questa pratica della veglia è come una forma di meditazione non ripiegata su se stessa, non chiusa all'ascolto di se stessi, ma attenta ai segni dei tempi. Vegliate appunto perché non sapete né il giorno né l'ora, il che significa vigilate e pregate. Non con gli occhi chiusi in silenzio, auto-osservando voi stessi, che è quello che si fa nella meditazione orientale, ma con le lampade accese, come dice appunto Vangelo di Luca, per attendere il ritorno di Dio, per avvertire la sua voce, per avvertire la sua venuta. Ecco, al tempo stesso io credo che anche compito, vocazione del protestantesimo, in questa situazione di analfabetismo biblico, in cui non si conosce più questo racconto del viaggio di Dio verso l'uomo, bisogna imparare di nuovo a raccontare la storia di Dio. E cioè bisogna, come dire, chiedersi in quali altri, prima ancora di parlare di giustificazione, grazie mediante la fede, occorre raccontare, saper di nuovo raccontare, trovare altri modi per raccontare il racconto biblico. Perché se non si sa questo, se non si sa questa storia, allora tutto il resto diventa difficile da comunicare. Ecco, il racconto biblico ha questo di particolare e in un certo senso, secondo me, di unico. Prima parlavamo a casa di Salvatore e di Elda, del fatto di quanto poi il testo biblico fosse qualcosa che continua a rimanere in tutta la sua solidità, malgrado passino e vanifichino e si rivelino estremamente caduchi tutti i testi, tutti i commenti che sono stati fatti sul testo biblico. Perché? Che cos'ha di particolare questo racconto, questo testo biblico, secondo me? Perché è così unico? Perché non è come l'Odissea o l'Iliade o la Divina Commedia, dove, che pure sono testi ricchissimi dove possiamo trovare tantissime cose. Perché è al tempo stesso un memoriale, cioè una storia che ci ricorda quel che è avvenuto un tempo quando Dio ha parlato, ma è al tempo stesso anche un'attesa verso il non ancora, verso il tempo nuovo di un ritorno di Dio, di una nuova parola di Dio. Nell'ascolto della parola biblica si avverte come una doppia eco, l'eco della voce di Dio che ha appena parlato, che ha già parlato, è l'eco della voce di Dio che sta per parlare di nuovo, che sta per farsi un'altra volta vicino. Il che significa che il testo biblico è portatore di tre diversi livelli, come dire, di significatività. C'è un senso che si è costituito nel momento lontano, nel momento passato in cui il testo è stato scritto, senso che noi dobbiamo continuamente andare a interrogare. C'è un significato per noi oggi, perché il testo ci parla noi anche oggi, e però al tempo stesso c'è anche una dimensione, come dire, di significanza, cioè si avverte all'interno del testo biblico che aleggia anche un altro senso possibile, un senso aurorale, ancora non detto, ma che già si fa sentire, che sempre incombe. Una significanza che non si sa bene che cosa abbia da dirci oggi, ma la cui presenza viene in qualche modo avvertita. Significanza come certezza, che certezza nel presente, che la parola biblica non solo ci ha parlato e ci parla, ma ci parlerà di nuovo, in modo inaspettato e liberatorio, anche in futuro. E allora si potrebbe forse spingersi a dire che la fede nasce quando nell'ascolto della parola biblica non si avverte solo la presenza di un senso passato, di un significato presente, ma anche una significanza aurorale, la promessa di un significato nuovo che noi non afferriamo ancora, ma che siamo certi ci verrà donato in futuro. Ecco, questa apertura della parola biblica, questa capacità della parola biblica, questa capacità unica e straordinaria della parola biblica di aprirsi contemporaneamente verso il passato, il presente e l'avvenire, rimette in moto la cultura della nostra società che oggi è così bloccata sul presente, in quanto doppiamente incapace di ricordare il passato che ci appare troppo lontano e di immaginare il futuro che ci appare troppo minaccioso. E in conclusione, e con questo finisco, la vocazione del protestantesimo oggi, attraverso il suo sola scrittura, è proprio quella di testimoniare come questa scrittura continui a essere parola viva, aperta, profetica, parola che protesta contro le sottomissioni imposte dal nuovo regime del religioso e che testimonia, attesta la libertà che Dio viene a donarci. Come dicevamo, appunto, nell'annuncio del puro Evangelo, la questione di Dio e la questione della libertà si fanno al tempo stesso inscindibili e imprescindibili per noi oggi. E a questo annuncio del puro Evangelo il protestantesimo è una volta di più chiamato. Qui sta il suo senso e la sua vocazione. Grazie.